Un saluto a tutte e tutti. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la trasmissione, l'appuntamento del giovedì sera alle 22 in diretta su Radio Città Aperta e in podcast su radiocittaaperta.it. Cercate Block Notes e trovate tutte le puntate di questa nuova stagione 2023-2024. Questo è il settimo episodio. La puntata di oggi, l'episodio di oggi, torna live, cioè un po' dibattuto in studio, un modello un po' più radiofonico di quegli ultimi episodi, più orientati verso la forma podcast, e quindi non sono da solo, sono con Valentino De Luca dall'altra parte del vetro. Ciao Valentino.
Ciao Alessio, e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
E con Pablo Castellani, che invece è in collegamento telefonico. Pablo, ci sei?
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, ti sento molto distante. È vero che non stai benissimo in salute, però non pensavo così poco bene.
Mi sentite male?
No, un po' distante.
Un po' distante, un po' chiuso, un po' così, insomma.
Non so, forse c'è un problema tecnico. Io ho il telefono non con gli auricolari, non so.
Va bene, no, ma ti sentiamo. Allora, la puntata di oggi, dicevamo, perché questi due ospiti questa sera? Perché ho voluto un pochino ricreare un tipo di, così, di configurazione dello studio che ha caratterizzato alcuni passaggi importanti degli ultimi 6-7 anni di questa radio, sia quando era prima in FM che poi in questa seconda fase web, e perché c'è un piccolo dibattito da sviluppare, oltre al fatto che comunque ci sono anche un po' delle conoscenze specifiche dell'argomento. Il tema qual è? Il tema è quello non tanto della guerra in Medio Oriente, no? Che poi fa sorridere. Qui coinvolgo prima Pablo Castellani, perché tu tra l'altro ci sei anche stato, insomma conosci bene quella vicenda, no? Mi fa un po' sorridere quando leggo, sento parlare di guerra fra Israele e Hamas, come se Hamas fosse, non lo so, un paese, no? Con un esercito, con un'aeronautica, la guerra fra Israele e Hamas. Già questo, insomma, perlomeno a me, non so a te, e poi chiedo anche a Valentino, rende un po' surreale già così affrontare l'argomento, no?
Vabbè, questo rientra sempre nella solita vecchia narrativa, nello storytelling che c'è ogni qualvolta il Medio Oriente si infiamma e noi ci troviamo una potenza mediatica che parla di guerra tra Palestina e Israele, o come in questo caso tra Hamas e Israele, come se si stesse parlando di unità alla pari, statuali, con gli stessi mezzi, strumenti, eccetera, magari una costituzione, non so, qualcosa, mentre invece stiamo parlando chiaramente di una delle più grandi potenze militari del mondo e la presunta più grande e migliore democrazia del Medio Oriente, o almeno così è come viene raccontata, e dall'altra parte un'organizzazione politica che rappresenta una parte dei cittadini, ma che non è di certo uno Stato, rappresenta chiaramente un'unità statuale, non ha un esercito o altro, è un'organizzazione politica con una parte militare, eccetera.
Però se dici così, per come è il dibattito, diciamo, da sempre quando si parla dello Stato di Israele, non del popolo di Israele, no, o della popolazione di religione ebraica, dello Stato, del governo di Israele. Dici così e di solito già uno dice, sì, però, no, così facendo stai giustificando l'ingiustificabile. Adesso, dopo, diciamo, il tipo di confronto dialettico che si è sviluppato un po', è nato ai tempi del Covid, si è sviluppato con la guerra in Ucraina ed è totalmente esploso adesso, dici una cosa del genere e la domanda automatica che ti viene chiesta è, anzi, ci anticipo un piccolo contenuto audio che poi vi sottopongo, anche se già lo conoscete. Pablo, se hai le palle, di... stai con la democrazia o con Hamas? Dillo! No? Dillo! Perché ridi? Perché hai detto che la potenza militare contro un... Dillo! La democrazia o Hamas? Valentino, tu hai le palle? Stai con la democrazia o con Hamas?
Voglio prima che risponda Pablo al quesito.
No, non risponde nessuno. Vi propongo questo audio, ripeto, che conoscete, ma lo aggiungiamo solo anche per discutere un po', che secondo me è la summa perfetta. Sono 4-5 minuti, vi chiedo questa cortesia. È la summa perfetta di quello che è un po' l'argomento di questa sera, su cui voglio un po' sentire voi cosa ne pensate e provare ad giungere a una conclusione, anche se non è possibile. È un estratto della puntata di martedì, appunto, di l'altro ieri, vabbè, la trasmissione insomma è conosciuta, dove è intervenuto Alessandro Di Battista, che esprime una posizione ragionata, articolata, certamente emotivamente sentita, ma che si basa su quello che è la storia degli ultimi, diciamo, 70 anni, ma certamente degli ultimi 20 o 30 che noi conosciamo. Parla di Palestina e parla dei presupposti di questa vicenda, a cui rispondono, mi pare, l'onorevole Mulè di Forza Italia, se non sbaglio, e poi Italo Bocchino.
Quindi non è la parte, perché su internet, per chi non avesse visto la puntata, c'è anche una parte in cui il dibattito va avanti tra Di Battista e Parenzo.
Vabbè, diciamo che c'è un limite, è come se ci fosse una sorta di no, beh, sono qui. Ascoltiamo, no, perché è indicativo, perché fa capire come ci siano le varie gradazioni. Cioè, chi dice: ragazzi, ma com'è possibile che io stia sentendo questo di fronte a una realtà che è diversa? Poi c'è chi risponde in modo più o meno che cerca di trattenere la propria ideologizzazione, no? E poi c'è chi proprio se ne frega e apre le cataratte della propria ugola. Ascoltiamo un attimo, ascoltiamo, che è qualcosa veramente che fa bene. Prima di andare a dormire fa bene placare il proprio spirito.
Artista, piano piano vi presenterò tutti gli ospiti. Allora,
non so se sentite, vi lascio aperti così possiamo anche commentare se vogliamo.
Dell'ospedale di Gaza.
C'è un ricompattamento del mondo arabo contro l'ennesima strage compiuta dall'esercito israeliano, che continua a bombardare e a fare un vero e proprio crimine contro l'umanità all'interno di un territorio grande, un terzo del comune di Roma, dove le persone sono impossibilitate a fuggire. Oggi i dati dei Save the Children: sono morti in 6 giorni di bombardamenti israeliani a Gaza oltre 1000 bambini, uno ogni 14 minuti. In questo studio la settimana scorsa si parlava del sacrosanto diritto di Israele di difendersi. Che cosa c'entra con la legittima difesa a bombardare un ospedale? Cosa c'entra con la legittima difesa colpire un convoglio di profughi che stanno tra l'altro obbedendo all'ordine tremendo israeliano di lasciare il nord di Gaza per arrivare al sud? Cosa c'entra la legittima difesa con bombardare strutture delle Nazioni Unite? Cosa c'entra la legittima difesa nell'intimare a 1.100.000 disgraziati, poveri in maniera sconvolgente, malati, bambini, anziani, di lasciare il nord di Gaza per arrivare al sud nel giro di 24 ore? Cosa c'entra tutto questo con la legittima difesa? Dove è finito il mondo? E a me scandalizza la pavidità della maggior parte dei politici italiani che, pur di non schierarsi contro dei crimini commessi da Israele, tacciono, preferiscono sventolare le bandiere di Israele sui palazzi istituzionali.
Dice
solo per pavidità.
Della Camera, Giorgio Mulè.
Passa, io non mi sento affatto pavido nello sventolare una bandiera di democrazia e di libertà, quella è quella di Israele. Non ho le certezze che ha Alessandro Di Battista, perché l'esercito israeliano ha dichiarato che quel razzo è partito da Hamas e quindi sarebbe una tragedia nella tragedia. Quindi queste certezze non le ho. So soltanto che Hamas fonda la sua ragione sul potere dei morti sui vivi. Fonda la sua ragione sulla crudeltà con questi artigiani dell'atrocità che si sono messi in moto oramai 10 giorni fa, facendo strage di ogni cosa. L'hanno detto anche bene Luca e Paolo. Hanno bestemmiato l'amore dondolando i bambini dopo averne sgozzati a decine. Non c'è qui il discorso di pari e patta o di reazione. Israele deve gestire questa rabbia, lo deve gestire con moderazione e con saggezza.
Lo vedo.
Però è sicuro che ha il diritto,
ha il diritto di reagire. E ancora Di Battista, poi allarghiamo il dibattito.
Io non capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi, come io ovviamente ho condannato immediatamente.
Guardi, non si tratta di fegato.
L'attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta, gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dirla la Fanon, persone dimenticate, alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee, un tempo i ministri in Italia erano Aldo Moro durante la guerra del Yom Kippur, Giulio Andreotti durante la prima intifada, Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra e Shatila, e Arafat, in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale, veniva a visitare a Bottega Oscura il cadavere di Berlinguer. Questa era l'Italia, e oggi c'è un appiattimento intollerabile. Guardi, nei confronti di oggi una democrazia per certi versi, sì, perché è più libera la stampa israeliana che qui, ma che si permette di fare eccidi di disgraziati nel silenzio e nell'impunità generale. Vi dovreste vergognare.
Ma mi pare che...
Vuoi giusta replica, cioè, poi ascoltiamo Italo Bocchino.
La replica qui è una specie di monologo teatrale.
Teatrale,
con i morti, esatto. Non bisogna avere fegato. Tu dovresti avere le palle.
Le palle.
Per chiedere scusa. Dovete vedere le palle. Agli israeliani. Per chiedere scusa a quei bambini, quelle donne che sono stati uccisi, trucidati, nella maniera che neanche i nazisti facevano 60 anni fa. E dovresti soltanto vergognarti di parlare così della morte e delle tragedie.
Non sei un politico.
No, ma io sono una persona, sono un uomo. Ha capito?
I servi sono allora, come te.
La propria missione era quella di distruggere Israele. Giustamente parla
Bocchino
dell'ospedale, è una cosa che a me colpisce nel cuore.
Attenzione.
Ma Battista dimentica che prima qualcuno ha sgozzato i bambini, li ha rapiti. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di un'aggressione, di un'organizzazione terroristica.
Di chi sta parlando?
Infatti è divertente.
Organizzazioni non democratiche contro l'unica democrazia del Medio Oriente. Noi dovremmo avere più democrazia nel Medio Oriente, voi volete distruggere l'unica democrazia che esiste lì, e voi allora, state giustificando gli atteggiamenti dei terroristi, li giustificate perché voi dite hanno sbagliato, ma Israele ha tutte le colpe del mondo. Questa è la vera vergogna.
Poi arriviamo a Elisabetta, così che dove si procede.
Stai con la democrazia o con Hamas? Stai con la democrazia o con Hamas? Tira fuori le palle, dove stai? Dove stai?
Allora, con la democrazia o con Hamas? Così.
Allora, questo vabbè, basta, perché veramente...
Allora, posso dire subito una cosa che mi era sfuggita, non sto scherzando, mi era sfuggito del tutto che Di Battista in faccia gli abbia detto tu sei
senso.
Sei un po', cioè, ma questo mi era proprio sfuggito, ma dici ma cambia le carte, non è che cambia le carte, però dà una specie di boost, cioè io non pensavo che in diretta non pensavo che in diretta a coso, insomma, comunque sempre un politico, un onorevole, gli va, cioè proprio tranquillamente gli ha detto tu sei un servo.
Allora mettiamo un po' d'ordine, anche perché qui poi noi adesso ridiamo perché sdrammatizziamo e perché insomma io mi permetto di parlare a nome di tutti, anche voi due, è
no,
talmente è talmente surreale il dibattito, no, che fa venire un po' da ridere, perché effettivamente la scena almeno che si vede è di una persona che è quasi incredula e sta emotivamente, che è Di Battista, per cui io in passato non è che abbia avuto tutte le simpatie del mondo, però in questo caso devo dire che sulla questione palestina è uno che mantiene, come si dice, la barra dritta, ma non ideologicamente, perché attenzione, dire che la Palestina subisce una delle più grandi, da decenni, una delle più grandi ingiustizie che la storia contemporanea ricordi, non è essere ideologici. Partiamo da questo presupposto, Pablo, no?
Lo stai chiedendo alla persona sbagliata, Alessio, perché la verità è che tu dici questa scena a cui abbiamo assistito è surreale, la prendiamo anche un po' a ridere, il servo eccetera eccetera, ma sarebbe surreale, sarebbe comica se fossimo degli alieni, fossimo atterrati ora sul pianeta Terra e ci trovassimo di fronte a una scena di un certo tipo e vedessimo un spettacolo del genere in televisione dopo aver assistito degli eventi di cronaca di tale portata. Purtroppo invece questo è semplicemente lo specchio di quella che è la percezione, come viene restituita l'immagine della problematica medio orientale in Italia e non solo in Italia, perché si parla chiaramente anche degli Stati Uniti, d'Europa, a tutto campo, attraverso i media e attraverso la classe politica. Cioè questo è sempre il livello del dibattito. In Italia è particolarmente becero, perché veramente diciamo i sostenitori il diritto di Israele ad esistere, che poi voglio dire, non è che esista tra di noi gente che non sostenga l'esistenza dello Stato di Israele, cioè non è quello il punto, ovviamente. Immagino che qualcuno, se stai facendo delle facce, Alessio, spero che non ci sia una webcam. No, scherzi a parte.
C'è, ma non mi stai prendendo.
No, va bene, va bene. Non è quello il punto è che dall'altra parte veramente non riesci a trovare in Italia una persona che vada oltre, ecco, Italo Bocchino, che in questo periodo storico viene chiamato in televisione a parlare, e tutto quello che sa dire è hanno ammazzato i bambini.
Come se non ci fossero
75 anni di storia
di bambini ammazzati.
Di bambini ammazzati da tutta l'altra parte. Chiaramente questa è una storia che ha del sangue, le mani sono insanguinate ovviamente in entrambe le parti dopo 75 anni.
Certo.
Però come era evidente tra virgolette, che nel discorso Russia erano tutti pronti a dire prima di tutto c'è un aggressore inaggredito, e non si è mai potuto discutere di questo nei media mainstream, no? Se non eri a favore del discorso aggressore aggredito, eri allora uno sporco collaborazionista del regime di Putin. Oggi invece non puoi andare oltre esattamente il discorso dei bambini, quindi non c'è la possibilità di argomentare un minimo, di mettere le persone di fronte alla storicità. Allora delle due l'una: o ha ragione Di Battista, stiamo parlando con dei serbi che sono prezzolati e sanno di esserlo, e non è un'ipotesi tanto campata per aria, oppure è altrettanto possibile che ci troviamo di fronte a una delle peggiori classi politiche e mediatiche che la storia di questo paese ricordi, talmente ignoranti da non sapere neanche di cosa si stia parlando.
Tu, Valentino, che pensi di questa piccola pillola? Tu non hai sentito del servo, però diciamo.
Allora, innanzitutto, quando prima ho detto del servo, intendevo però proprio il fatto che si porta all'interno di un programma televisivo in prima serata una definizione anche forte, che punto primo si sentiva nei cortei fino a qualche anno fa, e quindi non si sentiva non solo in un periodo storico diverso, e quindi lo riporta invece in un dibattito che è successo, mi pare, l'altro ieri sera, e anche dal punto di vista invece topico, cioè del luogo, questo fatto, sai, dei servi della NATO, i servi, erano appunto i cortei, le manifestazioni, invece viene riportato all'interno di uno studio televisivo, e questo sicuramente non è consueto, sfidando poi tra l'altro anche...
Però scusami Valentino se ti interrompo, non è consueto, è vero, hai ragione, però non è neanche consueto che un'altra persona si rivolga al primo dicendogli hai le palle, dillo, hai le palle, cioè anche quello è un linguaggio che appartiene a tutt'altra area.
No, certo, assolutamente, però sì, è vero, però hai le palle per dire hai coraggio, infatti questo era il secondo punto dove volevo arrivare, però è diverso dal dire di servo, si intende sempre, ed è questo il passaggio al secondo punto, essere servo sempre di qualche potere forte che ovviamente ha, come dire, sa tirare i fili giusti per avere, dei propri, come dire, di solito si intende pagando, ma al di là della presenza dei soldi o meno, anche solo come servitù, come vassallaggio psicologico, una serie di persone che appunto ne sostengono la causa, ne sostengono gli scopi. Ma in questo caso però era paradossale il fatto che lui, cioè chi sostiene le ragioni di Israele, dica a Di Battista, che evidentemente forse, ma in studio non lo so, perché comunque Di Battista ha avuto i suoi applausi, ma vedendo almeno dal punto di vista comunicativo la stampa mainstream, è sicuramente in minoranza, è un dato oggettivo, non è che lo sto dicendo io, e la, come dire, il cambio totale di prospettiva, quasi un mondo al contrario, un rovesciamento, è proprio che chi sostiene la maggioranza mainstream, l'onorevole Moulet con Israele, o era Bocchino, insomma, comunque, insomma,
tutte e due,
che sostenevano le ragioni di Israele, dicano a chi è in minoranza, sostenendo quasi una tesi non so, mi verrebbe da definire eretica al giorno d'oggi, prendendo le distanze, non prendendo le distanze da, diciamo, gli orrori perpetrati da Hamas nei giorni scorsi, eccetera, facendo al massimo l'unica cosa che viene tollerata nei diciamo media è una tiepida un riconoscimento di come dire colpe anche da parte di Israele, però dopo un prologo enorme. E invece lui, trovandosi in minoranza, viene sfidato a, cito testualmente, tirare fuori le palle. Però se voi ci pensate è paradossale, perché, come dire, sarebbe stato tra virgolette più logico, non so se mi seguite, è che come dire Di Battista sfidasse nel suo campo dicendo tirate fuori le palle e ammettete che in entrambi i casi ci sono, come diceva Pablo, le mani sporche di sangue, quindi ammettiamo tranquillamente. L'ho
detto, perché non avete il fegato? E quando gli dicevano, ma no, ma non è vero che non abbiamo il fegato. In realtà nessuno ha mai sproferito. Vi faccio una domanda, vi faccio alcune domande. Le domande sono queste. Innanzitutto, cioè, ovviamente è una domanda un po' retorica, ma il senso...
Quello che ti dico, Alessio, è il fegato, le palle, chi ce le deve avere? Chi sostiene le ragioni dell'uno o dell'altro? Sono uguali il fegato, la quantità di fegato e la quantità di palle che devi tirare fuori? A mio giudizio no, perché è ovvio che se difendi diciamo l'uno, ovvero Israele, ti metti nel corso, ma che è una posizione assolutamente legittima se ci credi, dei media, delle istituzioni, anche dell'Europa, come abbiamo visto. Tu non te lo sei preparato, c'è un intervento bellissimo di una europarlamentare, forse Pablo lo sa, di una europarlamentare irlandese che si rivolge appunto al Parlamento europeo dicendo parole di fuoco contro la von der Leyen e contro proprio la stessa istituzione che lei riconosce come totalmente mute.
Sì, c'è anche il primo ministro irlandese che si rivolge in faccia alla von der Leyen dicendo peste e corna sulla doppia morale dell'Unione Europea.
Esatto. E capito? E quindi tu legittimamente ti metti in quel corso, ti metti in quel fiume. E ok? O ci vuole ma ci vuole invece, la mia domanda è la stessa, quante palle ci vogliono, quanto fegato ci vuole invece a fare un'uscita di Di Battista? Mi si potrà tranquillamente dire, e io questo lo riconosco, ma Di Battista fa così perché ormai da anni il suo personaggio con cui si è riposizionato una volta uscito dal Movimento 5 Stelle è quello di controcorrente, è di voce contraria, è in un certo senso di quella che dice quelle cose che la sinistra non ha più coraggio di dire, eccetera, cioè, quindi è tutto un riposizionamento del proprio personaggio, ma è una critica legittima. Io ovviamente non sto nella testa di Di Battista, però come dire, semplicemente faccio una domanda: quanta quota parte di fegato e palle ci vogliono nell'andare in prima serata e fare delle affermazioni tutto sommato di fuoco che per me potrebbero essere, nell'Italia degli anni 90, nell'Italia dell'inizio del 2000, potevano essere invece dei pensierini semplici, no? Da dire, come quante volte noi a scuola, all'università.
Beh, diciamo che questo tipo di personaggi sono importanti. Vi ricordate l'anno scorso che c'erano diciamo gli utili bastian contrari, che erano lo stesso Di Battista, Albertino Fazzolo, che questa radio conosce abbastanza bene, Giorgio Cremaschi, no? Che venivano invitati esclusivamente per essere sostanzialmente non gli sparring partner, ma i punching ball di chi appunto a testa bassa diceva c'è un aggressore, un aggredito, se tu non la pensi così sei putiniano. A me, secondo me, non è una questione tanto di fegato o di palle. Secondo me il problema è quanto è complicato opporre un ragionamento che non sia totalmente ideologico e breve, tu sei un servo, hai torto, a gente che ragiona in stai con la democrazia o con Hamas, dillo, fine del discorso. Questo è un po' il problema, credo, no? Pablo e Valentino, dite la vostra. Cioè, questo è il problema di questo tipo di dibattito, dell'inutilità di queste trasmissioni, dell'inutilità di questi teatrini, di queste manfrine, in cui anche la voce ragionevole diventa strumento di propaganda a quello che è il pensiero unico, si può dire?
Beh, allora, bisogna sempre ricordarsi di una cosa, altrimenti da qua non usciamo. quello che tu hai mandato in onda, giustamente, per carità, ma è comunque un estratto di una trasmissione televisiva che basa la sua comunicazione sull'idea del pollaio in qualche modo, no? Dove tu butti in mezzo varie voci che si devono beccare e crei quel clima di esasperazione dove poi il conduttore fa finta di essere sorpreso della gazzarra e deve gestire la placa. La televisione non, in questo senso non può mai restituire un approfondimento, un dibattito che porti veramente a qualcosa, perlomeno in Italia, perché da molti anni si è codificata un modo di fare la televisione in Italia, soprattutto il talk show, che è basato sul togliere la parola, sull'alzare la voce e su chi praticamente sostanzialmente urla più dell'altro per dimostrare di avere più ragione, cosa che non succede nei talk show di altri paesi. Basta vedere come funzionano in Francia o nel Regno Unito, per esempio, dove comunque il tempo di argomentare ti viene dato e nessuno si sogna di interromperti in questa maniera. Quindi questa è proprio una cosa che ha a che fare con l'Italia. Quindi detto questo, questa è una cosa fondamentale. Io rilancerei però allora a questo punto l'aspetto, non è tanto perché non è possibile argomentare, quello che io mi domando. La domanda che lancio così nell'etere, vorrei sapere la vostra, insomma, io una mezza idea poi ce l'ho, è perché non è possibile parlare di Israele criticando anche, cioè perché non è possibile dire ok, io sto con Israele, per esempio, no? Perché ritengo da democratico occidentale che quel paese porti avanti tutta una serie di valori che mi rispecchiano, eccetera eccetera eccetera, ma rispetto alla questione della terra palestinese, del popolo palestinese, della diaspora palestinese, ritengo che comunque ci siano stati fatti degli errori, cioè perché non è possibile avere una posizione moderata dall'altra parte? E questa è una cosa che mi attanaglia, che mi toglie veramente il pensiero e mi toglie il sonno la notte. Non riesco a trovare una spiegazione univoca del perché non sia possibile portare avanti un dibattito, ma tutto venga sempre estremamente polarizzato, e noi sappiamo bene che la polarizzazione è il cancro veramente del ragionamento, perché è la pietra tombale di ogni possibilità di approfondimento. Quindi o sei pro o sei contro, e essendo tutto pro o tutto contro non si arriva da nessuna parte nel dibattito, perché non ci incontreremo mai. Io ho visto Di Battista e come te, adesso chiudo naturalmente, non ho mai nutrito particolari simpatie per lui, soprattutto per il Di Battista politico. Devo dire, Di Battista, ecco, opinionista, giornalista, mi piace molto di più, perché esprime delle posizioni che molto raramente si riescono a sentire in televisione, con tutto che esprimeva anche un'indignazione molto forte. Era comunque in altri contesti, anche in cui l'ho visto, l'ho sentito parlare di questo argomento nella stessa trasmissione, più attento a quello che veniva detto dalla sua controparte di non quanto la controparte fosse attenta a quello che diceva lui. Cioè, dall'altra parte veramente non c'è possibilità di apertura di nessun tipo, come se ammettere che la propria squadra, la squadra per la quale si fa il tifo, possa avere un giocatore che si è venduto la partita, non so, cioè come se ammettere la falla, che possa esistere la falla anche dalla prima parte, possa far crollare l'intero castello, che a questo punto mi viene da pensare è un castello di carte.
Valentino, te cosa pensi del quesito? Io ho la mia idea ormai chiarissima.
No, allora voglio prima sentire la tua.
È un po', ve l'ho anticipata un po' ieri in quella nostra chat culturale che condividiamo, in cui parliamo di...
Vabbè, ma qui non stiamo parlando tra noi tre, o sì?
No, ve l'ho anticipato perché voi siete interlocutori, poi il resto del mondo la dico. È questa, secondo me, in Italia, il dibattito italiano che è fra gente, diciamo una classe dirigente, una classe intellettuale, una classe culturale, una classe giornalistica di livello bassissimo in quanto a capacità di argomentazione. Lo stesso Dibba ieri avrebbe potuto, secondo me, dopo il primo intervento decore, utilizzare degli strumenti molto chiari che avrebbero messo evidentemente alle corde un interlocutore. Ne dico uno su tutti: io non capisco perché nessuno di quelli che invitano al ragionamento in questo periodo non sottolinei il dato diffuso da Save the Children, che racconta che fino al 5 settembre 2023, quindi prima di questa escalation brutale, in Palestina, soprattutto in Cisgiordania, erano morti già 38 bambini nel senso fino a 12-13 anni, bambini e minori, diciamo, capito? Questo, secondo me, andrebbe bene a chiarire come qui di democrazie che siano veramente tali, non ce ne sono tante in quella vicenda, perché una democrazia è tale se non è democratica solo con chi fa parte del suo, no, core, diciamo, di popolazione o di appartenenza etnica, religiosa o quant'altro, no? È democratica con tutti, cioè, quindi, però nessuno utilizza questo dato che ha potere di tutti. Io dico questo, chi chiude il discorso dicendo o con Hamas o con Israele o con la democrazia o col terrorismo, perché e non tiene in considerazione null'altro, secondo me perché in fondo al proprio cuoricino pensa che comunque sia, anche con le mani sporche di sangue,
sì, anche, va bene così,
perché comunque Israele è dei nostri e quelli sono dei arabi musulmani islamici, come avveniva, cioè, voglio dire, la storia ci sta dicendo, ad esempio, che una delle più grandi porcate della storia dell'umanità del pezzo di mondo che è stato Occidente è stata la guerra in Iraq, no? Costruita su presupposti falsi, mentendo a tutto il mondo, facendo soltanto gli interessi del business statunitense, forse anche quello inglese, comunque anglosassone, ammazzando centinaia di migliaia di persone innocenti, destabilizzando un'area per decenni, creando lo Stato islamico. Cioè, la più grande porcata fu la guerra in Iraq, seguita da quella in Afghanistan. Però in fondo, cioè, se tu chiedi, ma secondo, io mi ricordo, a proposito di Parenzo, comunque, che quando fu invitato il giornalista David Parenzo a parlare di Ucraina, no? E gli fu detto: ma scusami, perché l'invasione russa dell'Ucraina è un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra, è una cosa e quando noi invademmo l'Iraq abbattendo il proprio, ma noi li stavamo portando la democrazia, che discorsi sono? E lo disse con un'ingenua convinzione che mi fece iniziare a capire in quel momento, adesso io ne sono quasi convinto, che veramente per chi esprime questa tesi, e quindi il 70-80% della gente che abita questo paese, forse più nelle classi dirigenti che nella popolazione, nella popolazione reale, pensa semplicemente questo: io chi scelgo? Io preferisco avere come vicino di casa un israeliano o un palestinese? Un israeliano. Io preferisco avere come vicino di casa un ucraino di Kiev che sembra quasi uno studente che sta a Milano, o i russi?
Però aspetta, Ale, ma tu così ne fai una questione,
cioè, noi e loro, solo,
no,
questo,
ok, ma noi e loro, ma indipendentemente dall'etnia a cui,
beh,
si appartiene,
diciamo, più la tua etnia si sposta verso l'Asia o verso il Medio Oriente o verso l'Africa, più è facile fare questo ragionamento. Con i russi può essere un po' più difficile, con i palestinesi è facilissimo dire palestinese diverso da me, anche se ci stanno i cristiani tra i palestinesi, ci stanno i laici, ci stanno i comunisti, i socialisti, però non fa niente. Non ne parliamo neanche con gli africani, no? Voglio dire, come viene letta la strage nelle acque del Mediterraneo? Tu, Paolo, ci sei stato recentemente a vedere quel mattatoio che è diventato il Mediterraneo, no? La nonchalance con cui si dice: vabbè, sì, c'è stato un naufragio, sono morte 87 persone, di cui 16 bambini, aiutiamoli a casa loro, però le navi del Mediterraneo.
Sì, era meglio, no, assolutamente.
Io penso questo, io penso che siamo veramente occidentalocentrici, razzisti, colonialisti, tale quali eravamo nel secolo scorso. Questo è il mio triste pensiero. Purtroppo spero che qualcuno mi convinca del contrario. Scusate il pippone.
Io ho capito perfettamente il tuo punto e devo dire in parte lo condivido. E tra l'altro c'è anche un'altra cosa che secondo me va messa un po' nel calderone, e poi passo la parola. Cioè, nessuno mi ha ancora spiegato quale sia la logica per cui se un gruppo terroristico compie un attentato sul territorio ti senti legittimato a reagire come Stato, come nazione, con il suo esercito a bombardare la popolazione civile dello Stato da cui proviene quel gruppo terroristico. E allora anche su questo mi sono interrogato tanto. E poi ieri mi sono ricordato di una cosa che poi in parte è quella che hai detto tu adesso, Alessio, cioè una cosa che ha detto Biden dopo, mentre si stava incontrando con, dopo aversi incontrato con Netanyahu, ha incontrato alcune delle sopravvissuti dei kibbutz, degli attentati dei kibbutz, e gli ha detto, forse l'unica cosa che veramente è degna di nota tra le cose che ha detto Biden ieri, ha detto: non fate come noi che abbiamo reagito in quella maniera dopo l'11 settembre, che sono delle parole che per lì non ho capito, non gli ho dato peso, poi tutto il giorno che ci penso, e adesso mi sono reso conto, cioè che porca miseria, stiamo parlando di un mondo occidentale che ritiene plausibile, e non più neanche plausibile, logico, nel senso proprio di conseguenzialità, in seguito a un attentato terroristico andare a bombardare uno Stato solo perché ospita quel gruppo terroristico. E quindi ecco perché, anche per questo, perché tu parli con la gente non rimane a bocca aperta, quando dici ma stanno radendo al suolo una città con 2 milioni di civili, li stanno bombardando, voi non ve ne frega niente. E la gente ti guarda come dire, vabbè, ma c'hanno i terroristi, sono islamici.
Questa è la guerra.
No, ma è quello che dicevi tu prima, il discorso dell'Iraq. Cioè, mi fai l'11 settembre, io vengo e tirato al suolo l'Iraq.
Che poi non c'entrava nulla.
Non c'entrava nulla, ma tra l'altro questo perché lì si è aggiunta la porcata all'ennesima porcata, però l'idea alla base è quella, cioè la logica è quella, e questo mondo occidentale ritiene evidentemente logico, accettabile, reagire così. E se questo, se per voi questo qua è il modo di fare di una presunta democrazia, allora io comincio ad essere aperto ad altri sistemi di governo.
Valentino, tu che dici? Che pensi che sia... Qual è la tua chiave di lettura?
Perché... Ma la mia chiave di lettura è semplicemente constatare quello che è successo, che successe a... Ma è proprio una domanda che vi faccio a voi. Che cosa è successo a Colin Powell dopo che nel 2008, mi pare, ammise in maniera esplicita il fatto che lui lo mise come errore, come sbaglio, come mala informazione da parte dei servizi segreti americani, ma insomma disse in buona sostanza che la sua uscita nel febbraio del 2003 davanti alla Commissione delle Nazioni Unite, portando quella specie di provettina che dentro non si sa che c'era, sì, appunto.
Oppure quello è lo zucchero, quello del Pandoro, avete presente?
Sì, zucchero a velo. In realtà, appunto, non era assolutamente vero che Saddam stava comprando dalla Nigeria le sostanze l'antrace per fare delle armi di distruzione di massa, che di fatto, infatti, non sono mai state trovate. Quindi, semplicemente la domanda è: ma che cosa è successo quindi a Colin Powell? Che cosa è successo a George W. Bush? Che cosa è successo a Tony Blair? La risposta è: nulla, nonostante sia acclarato da commissioni e nonostante gli stessi partecipanti. Bush ovviamente non si è così espresso, ma insomma ne scherzano in America, è diventato quasi un meme, quasi un joke, da dire, no, le armi, dice, no, non ho trovato questa cosa, come le armi di distruzione di massa in Iraq, no? O a Saddam, e quindi è diventata quasi una barzelletta. Ma Colin Powell, al di là della barzelletta, invece seriamente fece una conferenza, mi pare nel 2008, dove disse sì, mi sono sbagliato, non era vero che Saddam stava acquistando antrace dalla Nigeria, stava producendo armi di distruzione di massa, e quindi la premessa dell'invasione all'Iraq è assolutamente falsa. Come è stata sopperita questa cosa? Comunque col fatto che un esercito di un paese democratico è andato lì a portare un sistema parademocratico in mezzo a bombe, in mezzo a una instabilità perenne, tant'è vero che Alessio ricordava poi in realtà l'unico figlio o figlia dell'invasione dell'Iraq del 2003 è stata la creazione dello Stato Islamico. Quindi questo è, cioè no, non succede nulla a queste persone, nonostante dicano anche la verità, come glielo riconosco, Colin Powell ha fatto, anche quando escono allo scoperto non succede loro nulla, perché sebbene si disvela la falsità della, diciamo, del casus belli, la falsità dell'immediato, comunque viene a sopperire il fatto delle azioni alla narrazione, lo storytelling, ecco, non mi veniva il termine, della democrazia che viene esportata e che comunque rimane il sistema preferibile rispetto agli altri, e avere delle basi di democrazia lontano dal mondo occidentale, nel Medio Oriente, averle in Africa, averle in Asia, eccetera eccetera, è sicuramente preferibile rispetto a degli stati che 20 anni fa vennero definiti proprio canaglia, addirittura gli stati canaglia, l'asse del mare, del male, ve lo ricordate, no? E invece, insomma, così facendo ci sono altri noi nel mondo, e alla fine è sempre una riduzione di noi contro loro. Beh, questo è, Alessio, per rispondere alla tua domanda, è sempre noi contro loro, i buoni contro i cattivi, la democrazia contro altri sistemi alternativi. E anche se ultimamente vedi quello che è successo per esempio tra Russia e Ucraina, pone tante altre anche considerazioni, ma adesso non è il caso stasera di farle, però insomma noi storicamente siamo stati abituati sempre alla contrapposizione bene male, buoni cattivi, eccetera eccetera, ma perché in gioco c'erano due sistemi economici, uno alternativo all'altro, e lì ci si poteva arrivare in un certo senso. Ma invece nel mondo di oggi è incredibile come tutto viaggi su altre linee, cioè gli interessi sono sempre quelli, ma non è detto che dall'altra parte il nostro nemico non abbia la nostra stessa mentalità economica, non concepisca economicamente la vita e la società esattamente come noi. Cioè sono solo veramente lotte di interessi, cioè è ancora di più coltello alla mano uno contro l'altro, cioè rispetto a un tempo, insomma.
Anche perché poi diciamo che voglio dire, noi siamo, noi come Italia, no? Siamo,
cioè poi la puoi ammantare di interessi, Alessio, ma alla fine la puoi ammantare di ideali, Alessio, la democrazia, portiamo la democrazia, l'unico stato democratico, in realtà è mai come in questo momento storico, questa è la fortissima la mia impressione, si vede. Ah, anche l'uomo della strada, forse no, l'uomo della strada non gliene frega niente, ma veramente basta aver letto qualche giornale o non aver vissuto su Marte negli ultimi 20 anni, che appare palese proprio come siano in realtà tutti questi attori di questo risico che stiamo vivendo siano mossi solamente da interessi personali, che possono essere del proprio stato o possono essere dei propri gruppi di potere.
Ma nel caso specifico adesso del servo dato, e qui coinvolgo Pablo perché poi tra l'altro sto entrando in un tema velocemente di cui ti sei anche occupato tu nella tua attività giornalistica, il servo dato da Di Battista a Muleno,
il servo, ti posso dire una cosa, il servo è quello proprio l'inizio del mio intervento, però è un'offesa ideologica.
Però non è sbagliata, perché se noi pensiamo...
Non dico che sia sbagliata, ma riporta nel dibattito una cosa, che lo diceva pure Pablo, che non si sentiva da tanti anni, cioè riporta quella ideologia che di solito eravamo abituati una volta a trovare nelle manifestazioni, nei cortei, a trovare per le strade, li riporta in un contesto che è quello del salotto televisivo, dove queste parole ormai non si sentono più da anni.
Però non è sbagliato, perché se prendi l'Italia e la classe politica e dirigente che l'ha condotta negli ultimi 20 anni, ci siamo imbarcati in due guerre che ci sono costate, oltre a chi ha alcune vittime, un sacco di soldi, di finanziamenti, per la volontà degli Stati Uniti, che avevano creato una serie di inneschi in tutto il mondo. Qualcuno, no, si è fatto rodere il famoso chiccherone, ha creato le condizioni per l'11 settembre, deplorevole 11 settembre, e tutti quanti armiamoci e partiamo, e siamo andati a esportare la democrazia. Poi che è successo? Oh, ci siamo sbagliati in Iraq, adesso andiamocene, ma c'è lo Stato Islamico che sta conquistando chilometri quadrati di terreno, vabbè, d'altronde era meglio creare lui contro gli sciiti, perché poi la supercazzo, l'emblematura, ha capito? Poi l'Afghanistan, no, ci siamo sbagliati, adesso c'è un accordo con i talebani, e lui a cacciare soldi, chiudere gli ospedali e comprare gli F-35, poi... ostilità che cresce nel mondo islamico contro di noi, l'ha detto anche Travaglio, perché il tre quarti del mondo ci odiano? Nessuno se lo chiede. Poi che succede? Guerra, la Russia, noi dobbiamo metterci contro la Russia perché facciamo parte della NATO, e gli Stati Uniti, tu te ne sei occupato Pablo di energia, ci hanno detto va bene, non vi preoccupate, ci pensiamo noi a darvi il gas al triplo del prezzo che lo pagavate, amici italiani. Io adesso sto un po' esagerando, ma non c'è, ma questo far parte del blocco occidentale dei giusti, no? Ma non è delle volte anche una presa per il culo pesante che va a dire che ci sta una parte del mondo che ha l'interesse di rimanere egemone e al cui interno ci sta chi ha più interesse e chi sta appresso e deve stare zitto? Pure questo è un aspetto da considerare, o non c'entra niente nel dibattito, Pablo, secondo te?
No, secondo me è tutto là. Cioè la grande ipocrisia, il grande non detto di tutta questa questione, che poi viene ammantato, capito, di battaglie ideologiche, di questi dibattiti, stai con me, stai con loro, la democrazia, eccetera, eccetera, che sostanzialmente noi facciamo parte di un club di privilegiati, e chi tra di noi ne è molto ben consapevole, è molto ben addentro anche a certe dinamiche, ha anche più interesse a difenderlo questo club, al di là di tutte, perché non si gioca contro la propria squadra, questo è il punto, mentre invece c'è altra gente tra di noi che vede le cose in maniera diversa, che probabilmente riesce a vedere oltre il discorso del mero interesse personale, come personale intendo proprio anche come blocco culturale, non so come dire, come civiltà. E si va oltre, perché comunque
però Pablo non pensi che sia un discorso che ormai è quello della civiltà, quello dell'appartenenza culturale, miseramente logoro, cioè è come un vestito talmente logorato che ormai vedi quello che c'è sotto, cioè vedi la pelle sotto al vestito, perché ormai la stoffa è proprio consunta, cioè ormai è evidente. Perché sei andato là? Per la risposta è per il petrolio. Perché sei andato là? Perché mi serve, certo. Non mi ricordo, aiutami Pablo, come si chiama quello per fare i telefonini, insomma, dai,
il litio,
sì, esatto,
le terre rare,
le terre rare. Cioè ormai in questo risico moderno gli interessi sono talmente spudorati, talmente sputtanati da una parte e dall'altra, che alla domanda ma perché noi dovremmo stare così, non so, trovo più onesto, perché tu sei nato qua e essendo nato qua, volente o nolente, fai parte di questo blocco di questo tipo di interessi, che magari non rappresentano il tuo interesse, tuo di Mario Rossi, ma Mario Rossi non ce ne frega nulla di quello che conti, perché comunque Mario Rossi fa riferimento a questo gruppo dirigente, a questo gruppo politico. Andare a tirare fuori, sai, la democrazia, i buoni, queste cose, cioè l'ultimo colpo di coda c'è stato veramente post 11 settembre, l'asse del male, così, ma è stato talmente tirato, gli americani hanno talmente tirato questo concetto da renderlo totalmente, ripeto, logoro, che non so, lo trovo non più applicabile. Sono interessi contro interessi, e uno può fare un'analisi politica degli, un'analisi, scusami, critica degli interessi in gioco e ammetterli con onestà, ma sai, il fatto della democrazia così, sì certo, lo ripetono tutti quanti a sprombattuto, ma no, non so, mi verrebbe da dire, davvero poi le persone ci credono? Tu mi potrai rispondere, le persone sono piene di tra le bollette, le cose, le cartelle di Equitalia, magari non gliene frega veramente manco nulla di quello di cui stiamo parlando, però insomma questo discorso della democrazia, dei buoni da una parte, ormai sono delle categorie che secondo me con gli accadimenti...
Stai parlando da uomo, diciamo, illuminato degli anni 2000, che probabilmente ha fatto i suoi conti personali anche col concetto di religione, col Dio giudicante, con se c'è qualcuno sopra di me, la legge morale e via dicendo. Cioè la narrazione di questo tempo si basa sul bene contro il male, Valentino, e funziona benissimo, funziona su tutto, viene usato di continuo. Poi è chiaro che stiamo parlando di una coperta, di un lenzuolo che viene steso a piacimento per abbellire, no? Quelle che sono le reali motivazioni, perché basterebbe che qualcuno di questi ipocriti dicesse Israele ci serve, che rimanga così. Israele deve rimanere esattamente così, perché è il nostro baluardo, la nostra testa di ponte per tenere sotto controllo un'area strategicamente importante dal punto di vista militare, per gli approvvigionamenti di idrocarburi che ci servono per mandare avanti le nostre automobili, le nostre industrie, eccetera, eccetera, e mantenere il nostro stile di vita a cui siamo tanto affezionati, e quindi che si fottano i palestinesi, perché purtroppo gli ha detto male, no? Questo naturalmente non può dirtelo nessuno con questa onestà, nessuno di fronte a una telecamera ti dirà mai questo, ma il punto è, e qui sono d'accordo con Alessio, che sostanzialmente credo anch'io che la maggior parte delle persone abbastanza informate, e nessuna di quelle, non credo che in quello studio televisivo ci fossero persone che non conoscessero bene di cosa stavano parlando, non ti dirà mai, ma che sa profondamente essere questo il vero motivo. Non è la giustizia, non è la democrazia, non è niente di tutto questo, però ricordiamoci sempre che la comunicazione deve essere sempre una cosa piuttosto semplice, e la maggior parte delle persone, cioè, ragionano purtroppo anche con delle incognite, con dei parametri piuttosto semplici e semplificati. Quindi la democrazia, il bene contro il male, l'asse del male, come ricordavi tu, questo è.
In più quando si parla di Israele ci sono due questioni importanti. La prima, che per motivi secondo me anche lì di dominio finanziario e anche di gestione del potere negli Stati Uniti, non è possibile contraddire Israele, lo Stato di Israele, non è possibile, oltre al fatto che ovviamente c'è sempre la questione della Shoah, del genocidio, che viene tirata fuori ad arte, ed è una cosa questa veramente indegna, perché
già... Sì, ma quella è la carta, quella è la carta.
Ma una carta che vince sempre, una carta che vince sempre.
Sì,
una carta
che vince sempre. L'assomiglia tutto, certo, assolutamente. Però anche là, insomma, cioè, è piuttosto facile poi dire sì, va bene, ragazzi, questo è successo, anche questo è successo 75 anni fa. Ci dispiace, è il passato, non è che questo sia un credito che potete vantare.
Ma se dici così, Pablo, veramente ti becchi una denuncia, cioè ti becchi una querela, qualcuno ti viene su. Cioè, se tu dici questa cosa, che è un concetto giusto, la storia è orribile, ma quello che è successo non può ricadere all'infinito sulla pelle di qualcun altro, anche perché penso che i primi che non lo vorrebbero sono quelli che l'hanno subito, credo io, no? Cioè, non è che la vendetta, eppure il Dio vendicativo questo comporta. Chiudo questo episodio bellissimo di Block Notes, a mio parere, leggendomi un lancio d'agenzia di qualche ora fa, però che secondo me spiega benissimo anche parte delle cose su cui abbiamo ragionato insieme. Ambasciatore Israele all'Unione Europea: no all'indagine internazionale sull'ospedale bombardato a Gaza. Non è il momento per un'indagine internazionale, lo ha detto l'ambasciatore israeliano presso l'Unione Europea e la NATO, Haim Regev, nel corso di un incontro con la stampa a Bruxelles, commentando quanto accaduto all'ospedale Al-Ahli a Gaza. Il responsabile è Hamas e noi abbiamo mostrato le prove per quanto possibile, poiché non possiamo condividere pubblicamente tutte le informazioni. Spero che vi fidiate più di noi, di un paese democratico, che di un'organizzazione terroristica.
A posto.
Fine. Questo
chiediamo all'oste se il vino è buono.
Ma è questa, però, è questa la questione. Colin Powell, com'è il vino di Saddam Hussein? All'antrace, bisogna bombardarlo. Caro Bush, com'è il vino in Afghanistan? Mamma mia, i talebani, 11 settembre. Caro Trump, com'è ancora il vino in Afghanistan? Non me ne frega niente, perché non mi interessa più. Fateci la pace voi. Ciao, noi ce ne andiamo. Caro Netanyahu, che succede? Com'è il vino qui, che noi siamo la democrazia? Ma scusate, voi se portate la democrazia invadendo la Cisgiordania, rubando il terreno e mettendo nel vostro programma elettorale la conquista territoriale della Cisgiordania? Sì, va bene così, ciao, non per i coglioni, noi siamo democratici. Io non so quanto sarà possibile andare avanti così, no, perché così veramente è faticoso, così o uno si mette sulle barricate perenni o lascia perdere e si occupa del proprio piccolo orticello. Non so se è chiaro, perché la tentazione viene, no, Pablo, Valentino?
Ma infatti da quant'è che non si sentiva parlare su un media nazionale di Palestina, scusate?
Da anni.
Era soltanto quando, diciamo, gli israeliani fanno quello che nel loro inside joke chiamano l'erba del prato, cioè quando ogni 5-6 anni radono al suolo Gaza per qualche motivo, perché parte una salva di missili di Gassam, perché tutto questo Hamas sicuramente gli fa sempre molto gioco, su questo non c'è dubbio, ma la Palestina è un argomento chiuso e richiuso, tant'è vero che questa, quello che è successo ha trovato con le brache calate praticamente tutti, non solo i servizi israeliani, ma tutti, tant'è vero che il presidente degli Stati Uniti è dovuto saltare di corsa su un aereo per andare a cercare di parlare con tutti, e si è trovato le porte chiuse in faccia da parte dell'Egitto, da parte della Giordania, da parte dell'autorità nazionale palestinese e via dicendo. Quello che sta succedendo non ha precedenti e per questo se ne sta parlando, altrimenti la questione palestinese è bella che chiusa, ma da tempo purtroppo.
Va bene, siamo in chiusura. Qualcos'altro, Valentino, vuoi aggiungere sulla questione di chi ha le palle, chi non ha le palle? Non lo so. Chiudiamo un po' rialleggiando la questione, tornando a questo bellissimo confronto con un povero Di Battista quasi in lacrime. Non so se l'avete notato, era quasi in lacrime.
No, era quella non è, quelle sono è la rabbia repressa che quando affronti un tema che in te senti essere molto forte dal punto di vista della giustizia e ti trovi di fronte a degli ottusi.
E poi in effetti è vero, capisco adesso meglio quello che dice Valentino, quindi lui che con la sua rabbia repressa dice parole che da anni non venivano pronunciate e di fronte c'ha Mulè, che è il capogruppo, mi pare, non so se la Camera Senato di Forza Italia, che gli dice a un certo punto però qua là i bambini sgozzati, bisogna avere le palle, e poi quell'altro Italo Bocchino che era sparito, ragazzi. Perché è tornato Italo Bocchino? Forse perché ha vinto la Meloni, Fratelli d'Italia?
Italo Bocchino non fa più il parlamentare, adesso è tornato a fare il giornalista, è il direttore del Secolo d'Italia, sta tutte le sere a fare l'auto-organ del governo da Lilli Gruber. Cioè praticamente è uno che fa il giornalista dopo aver fatto per 20 anni il parlamentare di destra, torna a fare il giornalista e uno dovrebbe pensare che quello che dice si è dettato, diciamo, da una deontologia, e infatti casualmente non dice mai una parola contro il governo. Vabbè,
questo ormai su questa questione di deontologia, l'unica cosa che sa di deontologia genese in questo paese sono i quesiti, no? I corsi per no? I corsi, quelli che ci impongono di fare, quella è l'unica cosa che sa di deontologia giornalistica. Va bene, grazie Pablo Castellani, sei stato molto gentile, anche perché infermo, ma non, la tua verve dimostra che sei sulla piena strada della guarigione. Grazie.
Sì. Grazie a voi, ciao.
Ciao Pablo, buonanotte.
Ciao Pablo, ciao.
Ciao, ciao.
Grazie Valentino De Luca, siamo un po' tornati una volta tanto a fare questa trasmissione un po' live, io mi piace farla quest'anno un po' tipo podcast, rilassato, a parlare, no?
Beh, l'ora lo permette, dai.
L'ora lo permette. Grazie anche a te, giovedì prossimo alle 21 torni o torniamo ancora.
Ah, con
Blue Notes, diciamo, perché tanto siamo
Book Notes.
Blue Notes erano gli eventi live, che chissà.
Che dai Alessio, ci mettiamo di buzzo buono e torneranno pure gli eventi live dei libri, della presentazione
Book Notes ogni giovedì alle 21, si parla di libri, letteratura, autori, blablabla, editori. E Block Notes torna invece alle 22 di giovedì per chi ci segue in diretta su radiocittadinanza.it e come podcast qui esattamente dove lo avete ascoltato ora, voi che ora lo avete ascoltato. Un saluto a tutte e a tutti.